Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco.
Essendo che è sabato, siamo qua.
Siamo ciao, qua, Chiara. Ciao Federico, buonasera a tutti.
È estate, bisogna parlare di onde, però le nostre sono gravitazionali.
non sono marine.
Non ci si fa il bagno.
E poi andiamo avanti parlando di crowdfunding civico, come avere una falegnameria nel centro delle nostre città.
E infine cosa dicono due filosofi in gamba sulla luce?
Si parte!
Insomma, in 6 mesi ce ne sarebbero già stati due, anzi ce ne sono stati due.
Due eventi davvero importanti.
Dopo decenni e decenni che non si riesce a capire se c'erano.
Adesso addirittura due in neanche 6 mesi.
Stiamo parlando
delle onde gravitazionali di cui ci siamo già occupati qui a Mebius, però l'annuncio, lo avete sentito tutti settimana scorsa, è di questo secondo evento un pochino più piccolo, diciamo la metà di masse solari rispetto al mega annuncio di febbraio. È un evento che si è avuto, pensa Federico, il 26 dicembre, quindi la notte di Santo Stefano, intorno alle 3:30 del mattino ora europea. Insomma,
però,
è stato annunciato ovviamente dopo perché
ci vogliono mesi per
analizzare i dati.
Qui con noi c'è Federico Ferrini. Buonasera Ferrini.
Buonasera.
Lei è direttore di EGO, European Gravitational Observatory, che è praticamente la struttura che gestisce la costruzione nello specifico del tutto il macchinone di Virgo.
L'interferometro italiano.
Noi arriviamo a lei per un motivo specifico, per riuscire a chiarire qualcosa che probabilmente al largo pubblico è arrivato male, e cioè sembra che Virgo, che è l'altra macchina che deve riuscire a individuare le onde gravitazionali, sia sempre in ritardo, anzi brutalmente sempre spenta.
Perché in realtà in questi due fenomeni, insomma queste due registrazioni, sono state fatte dall'AIGO, che è il gemello americano. Invece Virgo, poverino, non è che sia spento per noncuranza degli italiani.
No, c'è una lunga storia che riflette proprio la natura della nostra collaborazione globale, che coinvolge tutti e tre i grandi interferometri. Sin dal 2007 l'AIGO e Virgo hanno firmato un accordo per cui i dati presi dall'interferometro, da qualunque interferometro, sono considerati proprietà comune e vengono analizzati congiuntamente. Poi ci siamo messi d'accordo a partire dal 2008-2009, quando fu deciso di fare un upgrade, un miglioramento degli strumenti, di funzionare alternativamente in modo tale da avere sempre qualche strumento di qualità acceso. Allora, siccome gli americani erano già avanti nel progresso della definizione dell'upgrade, si decise che loro nel 2009 cominciarono a smontare il vecchio interferometro per montare il nuovo, mentre Virgo continuava a funzionare ed ha continuato a funzionare fino alla fine del 2011. C'è stato un periodo in cui noi soltanto funzionavamo ed abbiamo anche sperimentato alcune soluzioni tecnologiche, tipo le sospensioni degli specchi con delle fibre di quarzo, che poi i nostri colleghi LIGO hanno inserito nei loro interferometri.
Sì, lei adesso citava questa cosa degli specchi, che sono un punto cruciale del meccanismo, perché devono riflettere con una precisione impressionante di un raggio laser, e quindi sono curatissimi, sono degli oggetti di una precisione addirittura impressionante.
Sì. La superficie è lavorata con una precisione di mezzo nanometro, che è una cosa impensabile. Infatti abbiamo costruito un laboratorio nostro in Francia, dove abbiamo trattato gli specchi sia di Virgo che di LIGO.
Ecco.
Gli specchi di LIGO sono stati trattati da noi nell'ambito di questa collaborazione mondiale.
Quindi questa collaborazione, questa alternanza è assolutamente normale, tanto che Virgo adesso dovrebbe tornare in funzione quest'autunno?
Sì, ma noi già da 10 giorni abbiamo finito la costruzione e abbiamo mandato la luce in 2/3 dell'interferometro, abbiamo verificato che tutto funziona meravigliosamente.
State provando,
bene.
Perfetto. E addirittura ripartirà più forte di prima.
Ma certo, è certo. Noi, diciamo, contiamo nel giro di qualche settimana di veramente cominciare la parte di commissioning, il rodaggio di questa macchina complicatissima, per poter arrivare con una sensibilità adeguata a prendere dati insieme ai nostri amici americani.
Certo.
E ci aspettano, ovviamente, anche loro sono spenti, ora, giusto per chiarire, siamo tutti spenti, perché ci stiamo preparando per la futura gara, il futuro run scientifico, che promette di essere veramente eccezionale.
E adesso ci arriviamo. Quindi, però, in conclusione, funzione, praticamente quello che fa Virgo finisce tutto a LIGO, quello che fa LIGO finisce tutto a Virgo, c'è un gioco di squadra per avere il massimo di efficienza. Questa è la cosa, non ci sono separatezze.
No, assolutamente. E noi quando... siamo completamente trasparenti la nostra documentazione.
Perfetto. E quando questa, diciamo, collaborazione appunto si compirà, ci auguriamo il prima possibile, appunto in autunno, in cui sarete grandiosamente in pista, che cosa ci aspettiamo di trovare? Ovviamente magari ci auguriamo degli altri eventi, ma poi qual è il fine ultimo? Magari riuscire a tracciare una mappa di quelli che sono i buchi neri?
Diciamo, l'obiettivo a questo punto addirittura è cambiato rispetto a quello che ci proponevamo un paio di anni fa. Noi pensavamo di vedere tanti eventi di stelle di neutroni che collassavano in sistemi binari, invece continuiamo a scoprire sistemi di buchi neri. Questo può aprire prospettive molto interessanti per la comprensione dell'universo. Ma chissà quanti buchi neri ci sono in giro a questo punto.
A questo punto sì.
Siano numerosi.
Forse bisogna dire, certo, che il collasso di buchi neri uno sull'altro è, insomma, l'evento che può creare sufficiente propagazione gravitazionale per arrivare con un piccolo segnale fino a noi. Ma senta, quando si è inventato il microscopio si vedevano solo le formiche un po' più grandi. Poi a un certo momento, come dire, individuata la macchina, si è progredito. Qui è lo stesso, cioè praticamente non è che questa rarità di eventi rimarrà tale. In realtà si potrebbe arrivare ad avere una, aumentando di potenza, un flusso continuo.
Ma sì, sicuramente l'idea nostra è proprio di quella, cercare di migliorare man mano che andiamo avanti, migliorare queste macchine il più possibile per poter raccogliere tantissimi dati e tantissime informazioni su una parte dell'universo che finora è sempre stato oscuro. È il suono dell'universo, perché tutto sommato noi siamo dei grandi microfoni che sono riaccesi per ascoltare l'universo e comunicare ai nostri amici e colleghi dei telescopi ottici X, gamma, di puntare i loro strumenti dalle zone dell'universo da cui noi ascoltiamo queste rapidissime voci che durano qualche frazione di secondo, un secondo l'ultimo evento, per cui veramente sono fenomeni molto rapidi.
Sottolineiamo solo una cosa che forse avevamo già detto anche nel precedente evento: il fatto che appunto si collabori e che queste macchine siano gemellate tra loro e sparse in diversi punti del nostro pianeta ci permette in qualche modo di triangolare, di avere una maggior precisione per capire esattamente magari una parola grossa, la posizione da cui proviene il segnale.
Esatto. Con i due interferometri soltanto accesi, che erano accesi appunto a settembre e a dicembre, la fascia del cielo praticamente è come una grandissima banana.
È un po' ampia.
Non si vede. Quando saremo tutti e tre accesi, vedremo una frazione di cielo dell'ordine di qualche grado quadrato, per cui diventa estremamente più preciso. Riduciamo lo spazio, diciamo, l'incertezza di un fattore 50, per cui la sorgente può essere localizzata e studiata nei periodi successivi della sua evoluzione, che possono essere molto interessanti per comprendere i fenomeni astrofisici capaci di generare delle emissioni di energia terrificanti come quella di settembre. Immagini che l'energia che è stata trasformata in emissione di onde gravitazionali è pari a 50 volte tutta l'energia emessa sotto forma di radiazione elettromagnetica dell'universo.
Mamma mia!
Come si dice, un grande botto. Abbiamo parlato, solo per specificare in conclusione, di tre, perché LIGO negli Stati Uniti ha due sedi, no? Quindi con Virgo diventano tre. Grazie Ferrini, buon lavoro, mi pare che facciate un bel lavoro, no?
E non vediamo l'ora di raccontare i vostri risultati.
Vi ringrazio moltissimo.
Buon lavoro Ferrini.
Grazie per il vostro interesse e curiosità. Arrivederci.
Le voilà, siamo arrivati al traffico.
Verona-Torino, trasferta d'affari. Io, un collega e il sistema Digital Radio.
Ti va di ascoltare la radio?
Certo, ma te la faccio provare in digital.
Ne ho sentito parlare. Il suono perfetto che non ti lascia mai nemmeno in autostrada.
E in più hai tanti contenuti speciali. Basta un'autoradio digitale. DAB Plus. Chiedila al tuo concessionario.
Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio.
Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.
Ecco, quello che a noi piace, Chiara, di Möbius è questo passaggio da temi giganteschi come le onde gravitazionali,
dai buchi neri.
Adesso entriamo in una falegnameria e ne parliamo con Nicola Ciancio. Benvenuto a Möbius, Ciancio.
Buonasera.
Salve, buonasera.
Lei è coordinatore di una rete di organizzazioni che fanno attività creative nello spazio pubblico, infatti si tratta di questo, nell'area milanese.
La rete si chiama Non Riservato, corretto?
Non Riservato.
Esatto. Perfetto.
Allora, senta, vediamo un attimo la scena, perché questa cosa, poi lo diciamo nel dettaglio, si svolge a Milano, ma potrebbe essere in qualunque altra città. In un quartiere si prende uno spazio, no? Poi dopo il comune, insomma, prende uno spazio e gli mette dentro una falegnameria.
Assolutamente, sì.
E cosa si fa? La gente, non so, uno vuol farsi un comodino che non trova in giro, a piramide.
Personalizzato.
Scomodissimo, un comodino a piramide. e viene lì e se lo fa.
E il legno lo trova lì?
Allora, assolutamente. Allora, come funzionerà? Il momento è un progetto ancora in costruzione, perciò parlo un po' al futuro, nel senso abbiamo incominciato a fare i lavori di ristrutturazione, ma poiché stiamo aderendo a una campagna di crowdfunding, ovviamente
dopo lo diciamo,
è la ragione per cui è ancora in divenire il progetto. Allora, sostanzialmente che cosa? Sarà una falegnameria di quartiere, per cui sostanzialmente tutti gli abitanti del quartiere, tesserandosi ovviamente con delle quote minime per ragioni ovviamente di sicurezza, assicurazione e cose del genere, si potranno venire all'interno di quello spazio nei giorni in cui sarà aperto, per cui garantiremo 2 giorni a settimana di apertura, per costruire quello che gli è comodo: aggiustare la sedia, costruirsi il comodino più scomodo del mondo per cui fatto a punta e via dicendo.
Oh, però scusi, può avere una grande esigenza di un comodino a piramide ma non sa minimamente come farlo?
Assolutamente, per cui all'interno ci sarà sempre qualcuno che aiuterà le persone a lavorare il legno, ad utilizzare i macchinari. Quindi avremo sempre comunque un'assistenza all'interno dello spazio che permetta ovviamente l'utilizzo dei macchinari, far vedere dove sono, controllarne l'utilizzo in sicurezza ovviamente, perché comunque parliamo anche di seghe, martelli, trapani eccetera, che ovviamente hanno un loro rischio di un loro livello di pericolosità, per cui verranno spiegate l'utilizzo piano piano che uno viene lì e incomincia a utilizzarle. Faremo anche una serie di corsi ovviamente, per cui non è che chiediamo alle persone di nascere
falegnami,
ma ovviamente faremo dei corsi che partiranno proprio dagli elementi base della falegnameria fino ad arrivare a cose sempre più complesse. Il progetto in realtà si biforca su più livelli, perché ovviamente c'è una parte di livello semplice in cui c'è il signore nel quartiere che viene e si vuole aggiustare la sua sedia, metterci 2 chiodi e via dicendo.
Il privato, diciamo.
Esatto. Poi c'è un livello più ampio, che è quello di creare una collaborazione fra gli abitanti del quartiere attraverso anche attività che stiamo facendo e che faremo sempre più, per far costruire degli arredi e degli strumenti utili per il quartiere.
Ah, quindi se mancano le panche al parco si potrebbero costruire, oppure fare un tavolino particolare per fare la merenda dei bambini, una cosa così.
Sì, assolutamente, infatti su questo stiamo lavorando, abbiamo già fatto abbiamo partecipato all'interno di un primo evento di presentazione organizzato da Quartiere Aperto, che è una delle organizzazioni all'interno della nostra rete, ma che a sua volta è una rete di organizzazioni che lavorano lì sul territorio del Gallaratese, quindi il quartiere dove siamo inseriti,
a Milano,
ha organizzato sostanzialmente un pranzo di quartiere, un'attività che organizzano una volta all'anno, oltre altre 3.500 attività che fanno di coinvolgimento degli abitanti, e abbiamo presentato il progetto e abbiamo incominciato a costruire delle prime cose insieme agli abitanti.
E cosa avete costruito?
Per il momento abbiamo costruito delle semplici, diciamo, panchine che hanno una funzione circolare da permettere alle persone di poter anche sedersi intorno e poter parlare.
Chiacchierare.
Ecco, ma la cosa interessante di questo progetto è che in prospettiva questo spazio viene proprio lasciato al quartiere, cioè ci può essere una capacità, insomma, di auto-organizzarsi e di gestirlo.
Sostanzialmente il quartiere ha già una fortissima capacità organizzativa, per esempio già questa rete che siamo Quartiere Aperto, appunto una rete che nasce lì e si sviluppa lì.
Senta Ciancio, però la cosa interessante di questo progetto, che è davvero un bel progetto, lei ha parlato di falegnameria ma potrebbe nascere anche un fabbro o qualsiasi altro tipo di laboratorio, come si finanzia? Lei prima ha anticipato la questione del crowdfunding, che è assolutamente interessante, ma poi c'è anche l'appoggio ovviamente dell'amministrazione, perché nasce all'interno dei quartieri della città.
C'è questa campagna gestita da Eppela, che è una società specializzata in crowdfunding, particolare anche di tipo sociale, si raccoglieranno i denari e poi però una parte viene data in vari modi dalle amministrazioni e questo si chiama crowdfunding civico?
Crowdfunding civico, sì, il crowdfunding civico è in pratica nel momento in cui attraverso le donazioni che vengono dalle persone che decidono di aderire a questa campagna raggiungono un certo traguardo, l'amministrazione mette una quota che in questo caso è pari alla stessa quota messa da chi aderisce alla campagna.
Va bene, noi faremo il nostro mettendo il link appunto alla vostra campagna sul nostro blog su www.radio24.it. È davvero un buonissimo lavoro, Ciancio.
Grazie.
A presto, arrivederci.
Salve.
Si è concluso 3 settimane fa, a fine maggio, a Como, il Festival della Luce, Lake Como 2016, è la terza edizione di questo appuntamento dedicato sempre a questa grande e infinita possibile tematica della luce, che è organizzata dall'Associazione Città della Luce di Como in collaborazione con la Fondazione Alessandro Volta. Bene, il festival si è concluso con 2 filosofi, Giulio Giorello e Massimo Cacciari, molto bravi, che hanno parlato in generale della luce, e quando i filosofi prendono un argomento come questo praticamente potrebbero andare avanti anche 2 giorni perché i collegamenti sono infiniti. Cominciamo a sentire Giulio Giorello.
Uno dei più grandi geni della cultura italiana, non soltanto letteraria ma anche filosofica, ed è Giacomo Leopardi. Giacomo Leopardi nel 1812-13 mise insieme una compilazione di osservazioni di storia dell'astronomia e quali sono i 2 principali protagonisti di questa storia? Sono i 2 grandi luminari del cielo, il Sole e la Luna. E attraverso la descrizione delle fasi lunari e di altri fenomeni molto importanti, Leopardi racconta come si è sviluppata l'astronomia, come è stata una grande esperienza politica, scientifica insieme, come si è, come dire, un po' frammischiata con l'astrologia, salvo poi separarsene rigorosamente, ma soprattutto dedica nelle pagine che egli consacra alla geniale Newton, nelle pagine che dedica Newton, presenta una concezione della luce, un vero e proprio inno alla luce, una concezione della luce che a un certo punto suona così: la luce è tramandata dal Sole alla Terra e anche agli altri pianeti, è l'anima dell'universo.
Fa bene Giorello ricordare questa cosa di Leopardi, cioè il suo ruolo come grande filosofo, che è una delle cose, credo, tra le meno note. Massimo Cacciari fa un po' di etimologia della parola luce.
Luce è un termine di difficile interpretazione, è un nome radice, luce, lux, che ritorna in tante espressioni. Nello stesso termine luna ritorna questa radice, la luminosa, ritorna in verbi ed espressioni un po' in tutti gli idiomi indoeuropei che indicano il pulire, il lustrare, e quindi anche l'illustrare, l'illuminare, ma anche sempre un rapporto strano con l'oscurità. Immaginatevi lucus. Il lucus è quella radura nel buio del bosco dove la luce penetra, dove la luce riesce a penetrare, no? Quindi già lì c'è un rapporto intrinseco tra luce e oscurità.
Ecco, questa grande cosa, certo, che è la luce, se ci pensiamo bene, esiste solo perché è costantemente in relazione con le tenebre, no? Col buio. Ancora Massimo Cacciato.
Dicevano, ben prima di Platone, dicevano che gli uomini, i poeti greci, eccetera, e questo ha molto a che fare con la citazione leopardiana di qui sopra, che gli uomini, che l'anima dell'uomo, l'anima, ciò che anima l'uomo, l'anima non nel senso astrattamente sublime, anima è quello spirito molto materiale per i greci, attenti, molto materiale, che anima il vivente, che dà vita al vivente, che fa che noi siamo viventi. Il nostro essere animati anela alla luce, desidera la luce. E i greci dicevano, bada, vedi, è la stessa cosa, imeros, desiderio, e imera, giorno, interpretavano come avente la stessa radice. Questo tema, questa immagine, che è un'immagine che ha tutta una serie di echi filosofico-religiosi, ma che era trattata anche in termini strettamente, tra virgolette, scientifici, no? Domina la letteratura filosofica e scientifica classica, questa visione dell'essente come bramante la luce. Il simbolo, il mito, il simbolo fondamentale della nostra filosofia, cioè significa del nostro Occidente, perché l'Occidente è filosofia, con buona pace di coloro che ancora non lo capiscono, il mito del nostro Occidente, cioè quello della caverna platonica, indica esattamente questo, no? La nostra anima è l'anima di quell'essente che più di ogni altro mira, brama alla luce. Quale luce? Ecco il punto.
È così importante la luce che addirittura un'intera corrente di pensiero, se ci pensiamo, è dedicata a questo. Giulio Giorgetti.
C'è una filosofia che ha sposato il gusto della luce. Non è soltanto una filosofia, è un insieme di grandi filosofie. Ecco, in realtà questa grande filosofia o questo intrico di diverse filosofie si chiama illuminismo, strano movimento che nasce discutendo la fisica di Newton e dalle regioni dell'Inghilterra, del Galles, della Scozia, dell'Irlanda, arriva poi alla cultura continentale. Voltaire che scappa dal cartesianesimo e appena sceso in Inghilterra vorrebbe abbracciare i newtoniani. Questo illuminismo, che è anche un grande fenomeno del nostro paese, della cultura più viva del nostro paese, è appunto il tentativo di chiarire, di illuminare, di fare nel mondo delle idee quello che diceva Dante che si fa nelle miniature, l'illuminar chiamato in Parisi, alludeva alla capacità dei testi miniati di rappresentare chiaramente i contorni delle cose anche nel piccolo, perché sulla mappa di comprensione in chi legge e nello stesso tempo guarda. Ma l'illuminismo, e quanto di più oscuro ci possa essere, stiamo ben attenti, non leggiamo ingenuamente Kant, Voltaire, Diderot, D'Alembert, Hume o magari il Marchese di Sade. Ecco, dietro c'è una ricerca del buio che è costretto e nello stesso tempo tende ad esplodere, appunto la tenebra che splende nella luce.
Ecco, quello che è molto bello dei filosofi quando sono in gamba è che se hanno a che fare con un concetto grande, grosso, riescono a farti vedere che è mischiato con tutto ed è tutto e il contrario di tutto. Tu sei un eliotropista?
Sì, certo.
Come umani.
Come tutti. Abbiamo pochissimi secondi per chiudere, abbiamo raggiunto il tempo. Buona settimana.
A tutti.
E a tutte, ciao.
Ciao.